Spettatori, buonasera, buon giovedì sera, benvenuti, buon San Giovanni, faccio gli auguri a tutti i Giovanni, a tutte le Giovanne d'Italia, del mondo, faccio gli auguri anche a mio zio che si chiama Giovanni e che oggi è il suo compleanno. Che dire, siamo in estate, sbocciata l'estate, si vede anche dal mio look. E vi ringrazio tutti quanti per le visualizzazioni, ringrazio tutti i partecipanti al premio. Avete ancora qualche giorno, scade il 30 di giugno, mi raccomando, affrettatevi, ovviamente varrà il timbro postale. Quindi avete ancora una settimana per mettere i vostri elaborati nella bustina e andare a spedirli. Potete eventualmente partecipare inviando la partecipazione online e poi spedire dopo. Quindi tranquilli, se siete in ferie e avete voglia di partecipare, potrete farlo. Intanto vi informo che abbiamo fatto il calendario di luglio, è strepitoso e in più abbiamo creato e abbiamo già pianificato tutto l'autunno e l'inverno. Staremo sempre con voi. Abbiamo aperto tantissime rubriche, ce ne saranno alcune anche il pomeriggio, quindi coloro che non potranno stare con noi la sera potranno farlo nel pomeriggio, poi vi indicheremo, sono delle rubriche nuove. E quindi vi chiedo di associarvi. Possono associarsi anche le persone che non hanno partecipato al premio perché stiamo creando una bellissima famiglia culturale. In più vorrei informarvi che il 31 luglio e il 1 agosto saremo in presenza, quindi faremo delle belle letture sotto le stelle. Venite a Sarzana per leggere i vostri elaborati. La premiazione verrà invece da ottobre in poi, però poi avremo a fine agosto lo stesso delle belle sorprese, quindi in piazza faremo delle iniziative molto belle, tra cui ci sarà anche la tora di Andrea De Manico con Casa Shakespeare che verranno a recitare Dante e Napoleone. Vi aspettiamo e seguiteci, fateci tante domande. Allora, stasera siamo con la rubrica Medicina e Prevenzione. Parleremo di un disturbo che capita a milioni di persone, soprattutto milioni di italiani. È un disturbo insidioso, spesso fa vivere in maniera difficoltosa perché vedremo dal reflusso che è fastidioso a tutte le problematiche che può portare la gastrite. Oltretutto bisogna stare attenti a quello che si mangia. Capiremo quali sono i fattori di rischio, se ci sono delle cure, per quanto tempo si potrà prendere il protettore gastrico e in caso di reflusso, per quanto tempo dovremo fare la protezione gastrica precisa, mirata, che il dottore poi ci spiegherà con esattezza. Io avrei tantissime domande da fare, però preferisco presentare e invitare il dottor Brundisini di Roma. Buonasera, dottore, benvenuto.
Buonasera, ci sente?
La sento, la ringrazio
Perfetto.
per lo spazio. Io credo che sarà nuovamente una bellissima puntata. La puntata scorsa è stata strepitosa, le dico con una lista dei
Grazie, grazie.
tantissimi complimenti. Ma è stata veramente bella perché le persone che magari soffrono di diabete, che hanno anche i piccoli segnali, oppure che non sapevano che col 126 poteva esserci già una predisposizione, quindi devono andare dal medico a curarsi, che ci hanno ringraziato veramente. Io credo che anche stasera riuscirà in qualche maniera a togliere tutti i dubbi, perché lo sappiamo tutti, l'apparato gastrico è sensibile e soprattutto uno può avere anche la gastrite perché somatizza. Lei ovviamente non riuscirà a insegnare a non somatizzare, però magari in qualche maniera a prendere la vita con un pochino di leggerezza o a curarci, quello sì. Io le lascio volentieri la parola, faremo due chiacchiere appena finirà la sua piacevolissima lezione. Invito tutti a seguirci e a fare tutti i commenti, perché è il dottore più bravo di Medicine 33. Voglio dire, sicuramente abbiamo un gran medico che riuscirà a spiegare al meglio la patologia. Prego.
La ringrazio, saluto gli spettatori e mi associo anch'io agli auguri ai Giovanni e alle Giovanne. Allora, parleremo questa sera di tre patologie molto comuni, molto frequenti e molto, diciamo, articolate, unite fra di loro. L'ulcera peptica, la gastrite e il reflusso gastroesofageo. Allora, se vogliamo intanto incominciare con la prima diapositiva, vediamo che cos'è la macchina umana. La macchina umana, come tutte le macchine, diciamo ha bisogno, ecco, sì, come tutte le macchine, ha bisogno per funzionare di energia. Energia che viene ovviamente ricavata dall'esterno, viene ricavata fondamentalmente dal cibo e nello specifico, per quanto riguarda il mondo animale, da sostanze che sono fondamentalmente i composti del carbonio. E in questa maniera noi forniamo, per così dire, la benzina al funzionamento unitamente alla respirazione, perché anche la respirazione in pratica ha un effetto appunto di introduzione di ossigeno che permette quindi la ossidazione, cioè permette di ricavare la energia dalle sostanze ingerite. E diciamo che il mondo, la natura, la biologia si è sviluppata tantissimo in maniera tale da poter sfruttare anche diciamo dei legami all'interno delle molecole tali da appunto fornirci una grande quantità di energia, è la cosiddetta beta ossidazione. Ma ecco, non voglio entrare tanto nei particolari. Diciamo una cosa, che a differenza comunque delle macchine meccaniche, la macchina del mondo animale, quindi il mondo animale e anche l'uomo che fa parte del mondo animale, diciamo che ha altre proprietà oltre quella di funzionare. Ha anche la proprietà di accrescersi, quindi di costruire nuove parti di sé e riparare, autoriparare delle parti che sono andate, diciamo, si sono consumate, e soprattutto di moltiplicarsi. Quindi appunto di propagare la specie. E allora, vediamo un attimo adesso di capire come avviene questa assunzione di cibo e andiamo alla successiva. L'assunzione di cibo avviene attraverso il tubo digerente. Qui sulla sinistra vedete un'immagine schematica del tubo digerente dalla cavità orale fino allo stomaco. Come vedete, il tubo digerente si trova nella parte posteriore del torace e dell'addome, affiancato a fianco alla colonna vertebrale. La prima, gli antichi romani dicevano che la più precoce digestione avviene nella bocca, cioè avviene con la saliva, o meglio, loro la intendevano con la masticazione. La masticazione fa sì che il cibo si frammenti in piccolissime parti, quindi che possono essere poi facilmente digerite. Questo dicevano gli antichi e dicevano senz'altro bene, però non sapevano di fare delle affermazioni anche avveniristiche, nel senso che nella saliva avviene una vera e propria digestione, in quanto che vi è una sostanza, un enzima che è la ptialina, la quale riesce a scindere i legami di alcuni amidi, per esempio scindendoli in particelle elementari, in zuccheri semplici. Infatti, provate a tenere in bocca, a masticare per molto tempo una patata già cotta magari, oppure del riso, quindi sostanze ricche di amido, e vi accorgerete che dopo un po' di tempo avvertirete una sensazione di dolce, perché in pratica gli amidi sono stati scissi nel maltosio e nelle destrine, che sono degli zuccheri. Quindi questa è la dimostrazione chiara che la prima fase, diciamo, della digestione, o meglio di una parte della digestione, avviene nella bocca. Successivamente il cibo va giù attraverso l'esofago e raggiunge lo stomaco. Allora, due organi importantissimi, l'esofago e lo stomaco. L'esofago, come vedete, è posto al di sopra del diaframma, nella gabbia toracica, mentre lo stomaco al di sotto, quindi nell'addome. Questa è una situazione molto importante, perché nell'esofago vi è un ambiente molto diverso rispetto allo stomaco. Nell'esofago vige una pressione aspirativa, una pressione negativa, mentre invece nello stomaco una pressione positiva. Quindi sono due organi che lavorano poi in serie, ma appunto che si trovano in situazioni completamente diverse. Il cibo così arriva nella parte inferiore dell'esofago, nello sfintere esofageo inferiore, il quale si apre e lo fa successivamente andare nello stomaco. Che cos'è lo sfintere esofageo inferiore? È una valvola. Che cos'è una valvola? Una valvola è una struttura che permette il passaggio di un flusso, che può essere un flusso idrico, un flusso elettronico, quello che volete voi, in una sola direzione, impedendone il passaggio nella direzione inversa. Infatti, lo sfintere esofageo inferiore dovrebbe impedire la risalita inversa del cibo o degli acidi dallo stomaco all'esofago. Se questo non avviene, si dice che la valvola è insufficiente. Il cibo a livello dell'esofago viene spinto in basso attraverso le onde peristaltiche e arriva quindi allo stomaco. Vediamo adesso un attimo nella successiva diapositiva lo stomaco. Sì, andiamo avanti, poi arriviamo a vedere, andiamo avanti ancora, poi torniamo indietro, andiamo. E andiamo avanti. Ecco lo stomaco. Questo è lo stomaco come viene raffigurato in genere nei testi di anatomia, ovunque, questa è l'immagine dello stomaco, un otre. In realtà, questa non è l'immagine dello stomaco nel vivente. Così si trova lo stomaco nel cadavere, mentre nel vivente lo stomaco ha una struttura tubuliforme, diciamo, assomiglia di più a un tubo che a che a un otre. E perché noi abbiamo invece imparato a vedere lo stomaco con questa morfologia? Ma perché diciamo che gli studi anatomici sono stati effettuati sul cadavere, poi è venuta fuori la radiografia col contrasto, eccetera, che ci ha detto: no, guardate che nel vivente lo stomaco ha una struttura tubuliforme contratta. Comunque sia, adesso lo stomaco si trova quindi al di sotto del diaframma. Ed è collegato con l'esofago attraverso lo sfintere esofageo inferiore. Vogliamo ritornare indietro, in su, in avanti, in quelle ancora avanti, 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 avanti. Torniamo alla precedenza. Sì, il reflusso gastroesofageo. Allora, il reflusso gastroesofageo è una patologia molto ma molto frequente e molto fastidiosa, nella quale in pratica la valvola la valvola esofagogastrica non funziona o funziona male. La valvola che noi chiamiamo cardias in pratica è ipotonica, per cui permette il passaggio del contenuto gastrico dallo stomaco all'esofago. Ora, nello stomaco noi abbiamo un ambiente fortemente acido. Abbiamo in pratica un pH di 7,3-7,2, che è acido. Il pH sapete che è la misurazione della concentrazione degli ioni idrogeno, il logaritmo negativo della concentrazione di ioni idrogeno. Quanto più basso il pH, tanto più acida è la soluzione, quindi tanto più è alta è la concentrazione degli ioni idrogeno. Quindi nello stomaco abbiamo un pH acido, mentre nell'esofago abbiamo un pH alcalino, intorno a 8. Quindi ecco questa un'altra differenza enorme fra i due organi. E voi capite bene che nel momento in cui c'è un reflusso gastroesofageo, della quantità di acido passa dallo stomaco all'esofago. Ora, l'esofago è impreparato a tutelarsi, la mucosa dell'esofago non è fatta in modo tale da proteggersi dagli acidi, a differenza di quella dello stomaco, come vedremo poi. Per cui in pratica il reflusso gastroesofageo viene a determinare alla fine una infiammazione della parete dell'esofago. In genere si limita alla infiammazione del terzo inferiore dell'esofago. Ma c'è un'altra cosa importante che avviene in alcuni casi, fortunatamente non sempre. E in pratica, a livello esofageo, il contatto continuo del materiale acido con la parete, con la mucosa esofagea, fa sì che le cellule della mucosa subiscano una trasformazione diventando simili alle cellule dello stomaco. Questo processo viene chiamato in biologia metaplasia. Metaplasia, cioè praticamente un tessuto, un pezzo di tessuto occupa la sede di un altro organo, di un altro tessuto. Quindi, in pratica, la parte inferiore dell'esofago si fornisce di queste cellule che si trovano anche nello stomaco, in maniera tale da proteggersi. Questo è il fine. Però succede che la metaplasia non è altro che la prima fase, la prima parte di un processo molto, molto brutto, che è la neoplasia, cioè il tumore. Quindi un esofago metaplastico è un esofago che è ad altissimo rischio di sviluppare un tumore. Questa forma di metaplasia si chiama esofago di Barrett. Allora, veniamo adesso un po' a considerare, fortunatamente è una situazione rara, abbastanza rara. Veniamo adesso alla successiva e a considerare qual è la sintomatologia del reflusso gas esofageo? Se non vi è, vi può essere un reflusso che non determina infiammazione, perlomeno nelle fasi iniziali. E allora, se l'esofago non si infiamma, non vi è sintomatologia. Quindi, un sintomo può essere l'assenza del sintomo. Ma nei casi in cui l'esofago si infiamma, si ustiona, diciamo, ad opera dell'acido, noi possiamo avere una sensazione di bruciore retrosternale. Oppure, appunto, nel caso appunto dell'esofagite, dell'infiammazione dell'esofago, in questi casi noi possiamo avere un dolore toracico simile al dolore che si ha nell'angina pectoris, simile al dolore dell'infarto addirittura. E diciamo che successivamente, nei casi appunto più gravi, addirittura noi possiamo avere la risalita durante la notte delle sostanze acide che arrivano in pratica fino alla gola, dando luogo quindi a una raucedine, a una infiammazione della gola di origine gastrica. Molte volte la mattina al risveglio si avverte una tosse stizzosa, diciamo, ci si sente quasi un nodo alla gola. E questo, diciamo, impensierisce, manda dall'otorino, e l'otorino manda poi dopo dal gastroenterologo, perché in realtà la patologia parte dal reflusso gastroesofageo, che durante la notte risale. Un'altra situazione che si può realizzare è quella di una diciamo costrizione di una specie di restringimento funzionale dell'esofago, il quale può simulare anch'esso una angina pectoris, un senso di forte dolore precordiale. Considerate che se una persona va in un pronto soccorso lamentando un dolore toracico, che è proprio una parte del pronto soccorso, la chest pain, dedicata al dolore toracico, la prima cosa a cui si pensa è l'infarto. Una volta escluso l'infarto, si pensa ad una patologia da reflusso gastroesofageo, oppure, escludendo il reflusso gastroesofageo, a una patologia toracica polmonare. Quindi, come vedete, è molto importante valutare questa sintomatologia. Ma succede, può succedere anche un'altra cosa, può succedere che il materiale refluito durante la notte imbocchi le vie respiratorie, determinando quindi una polmonite, e si parla quindi di polmonite ab ingestis o manifestazioni asmatiformi, o addirittura una organizzazione fibrotica del polmone. Quindi queste sono delle conseguenze, diciamo, a lungo termine del persistere di questo tipo, di questa patologia. Allora, andiamo avanti. Come facciamo noi a vedere se ci sta una patologia del reflusso gastroesofageo? Intanto noi abbiamo anche dei sintomi, altri sintomi abbastanza semplici. Per esempio il reflusso, la risalita, la marea acida che avviene, si avverte quando ci si piega per allacciarsi le scarpe, il segno dell'allacciarsi le scarpe. Oppure si può trovare la mattina sul cuscino, dopo aver dormito, delle goccioline scure, che sono appunto delle goccioline di materiale gastrico che durante il sonno vengono, diciamo, spruzzate sul cuscino. Ma diciamo che se noi vogliamo andare a capire strumentalmente, con la strumentazione, bene l'entità del problema, dobbiamo assolutamente fare delle indagini particolari. Una di queste è la esofagoscopia. L'esofagoscopia è la prima fase dell'esofago gastroduodenoscopia, cioè praticamente si introduce un tubo e si attraverso appunto l'esofago e si guarda direttamente, o su un monitor si guarda come la parete dell'esofago, cosa c'è, se ci sono delle zone infiammate, delle zone alterate, eccetera, e si possono fare pure dei prelievi. Sicuramente l'esofagoscopia, che poi viene anche continuata, ripeto, con la gastroscopia e la duodenoscopia, l'esofagoscopia è sicuramente l'esame migliore per poter valutare una lesione esofagea, una esofagite. E quindi non si può prescindere da questo esame per poter avere dei dati certi. Perché? Perché un'alternativa ci potrebbe essere la radiografia esofagea, la introduzione di una sostanza appunto radiopaca, solfato di bario, e quindi diciamo scattare diversi radiogrammi che ci permettono appunto di vedere com'è la parete dell'esofago. Ma è un esame abbastanza grossolano, diciamo, è una metodica che ha i suoi limiti, perché chiaramente non c'è la visione diretta come nella esofagoscopia. E, diciamo, ci può dare l'idea di alcune zone in cui manca il bario, allora vuol dire che ci stanno delle formazioni, magari dei polipi, dei tumori, eccetera, ma diciamo soltanto nel momento in cui questa patologia è abbastanza grossolana, mentre non ci dà sicuramente delle immagini, diciamo, sottili, fini, appunto, discrezionali, a livello appunto dell'indagine. Per cui, diciamo, rappresenta un esame alternativo all'esofagoscopia solo in quei rari casi in cui il paziente rifiuta l'esofagoscopia, non lo sopporta, eccetera. E un altro esame importante, però, e questo è anche a livello molto più specialistico, è la piacchimetria esofagea, dove praticamente si introducono degli elettrodi a livello dell'esofago per misurare il pH nelle 24 ore. Ovviamente il pH dell'esofago, abbiamo detto, che è un pH alcalino. Se l'elettrodo misura che vi è un pH acido, allora vuol dire che c'è un reflusso di acido. Un altro esame che si può fare è la manometria esofagea, cioè la valutazione della pressione all'interno dell'esofago. È un esame ancora più specialistico che si fa soltanto in particolari circostanze. Andiamo avanti. Allora, come dobbiamo curare e proteggerci, prevenire il reflusso gastroesofageo, che è, badate, un evento molto, ma molto frequente nella popolazione? Allora, evitando innanzitutto alimenti e farmaci che diminuiscono la pressione dello sfintere esofageo inferiore, che rendono lo sfintere esofageo inferiore beante e quindi non funzionale come valvola. E questi quali sono? I cibi grassi, il cioccolato, la menta, l'alcol e poi anche il fumo di sigaretta e poi anche diversi farmaci. Diversi farmaci, soprattutto i calci antagonisti che si usano nella terapia dell'ipertensione arteriosa, i nitrati, i beta bloccanti, le benzodiazepine, di cui soprattutto in questi ultimi anni si fa un grandissimo uso, e le prostaglandine, che sono addirittura delle sostanze che proteggono la parete gastrica, ma in questo caso a livello invece della valvola esofagea inferiore determinano il suo rilasciamento. E ancora, andiamo avanti. Andiamo alla successiva. No, torniamo indietro, quella precedente. Scusate. Allora, invece, quello che dobbiamo fare per prevenire è l'assunzione di cibi ricchi in proteine e poveri in grassi. Poi usare una certa correttezza alimentare, assumere pasti piccoli e frequenti per evitare il riempimento gastrico eccessivo. Ed inoltre, durante il pasto, evitare l'assunzione di abbondanti quantità di liquidi o di acqua o di sostanze gassose, che determinano appunto un riempimento eccessivo dello stomaco. Dormire in un letto rilevato dalla parte dello schienale di circa 15-25 cm. Evitare di andare a letto prima almeno di 2 o 3 ore dal pasto ed evitare di piegarsi. Evitare inoltre di usare indumenti stretti a livello della vita. Si tratta, diciamo, di precauzioni che in genere il paziente impara a sue spese ad usare. E diciamo, che esiste una situazione, abbastanza pericolosa nel momento in cui non ci si attiene a queste situazioni, perché il reflusso gastroesofageo diventa un problema cronico. Ma non solo questo, andiamo avanti. Allora, un'altra cosa importante è evitare di assumere alcuni farmaci che determinano una lesione dell'esofago. Ne dico due soltanto: i bifosfonati o l'alendronato e vari altri bifosfonati sono delle sostanze che si usano per curare l'osteoporosi, degli osteostatici. Devono essere assunti stando in piedi a digiuno e rimanendo in piedi o comunque seduti e non coricati per perlomeno per mezz'ora, tre quarti d'ora, per evitare appunto che queste sostanze vengano a contatto troppo lungo con l'esofago, in quanto che sono gastrolesive. Un'altra cosa da non fare mai è l'assunzione per bocca di fiale di cloruro di potassio, perché il cloruro di potassio, soprattutto se viene dato come fialetta pura da 20 mili equivalenti, è una sostanza molto nociva per l'esofago. Il cloruro di potassio, a meno che non sia nelle formulazioni apposite, tipo il retard, non va mai dato per bocca in soluzione liquida. Andiamo adesso a vedere delle condizioni che possono favorire moltissimo il reflusso gastroesofageo, che sono molto frequenti nella popolazione. Le ernie iatali. Allora, come vi dicevo, lo stomaco si trova al di sotto del diaframma e comunica con l'esofago attraverso il passaggio dell'esofago nello iatus esofageo, una specie di foro che permette il passaggio dell'esofago dell'esofago a unirsi poi dopo allo stomaco. Le ernie iatali sono la risalita di una parte dello stomaco attraverso l'orifizio iatale, per cui praticamente la parte di stomaco risalita viene a trovarsi al di sopra del diaframma. E noi conosciamo due tipi di ernie iatali congenite. La forma più frequente, che vedete nell'immagine in alto a destra, è la ernia iatale da scivolamento, dove una parte dello stomaco scivola al di sopra, chiaramente occupando quindi una parte del torace, e quindi facendo sì che l'esofago al di sopra si incurvi. E poi dopo invece abbiamo un'altra forma meno frequente, che vedete in basso a sinistra, che è l'ernia iatale da rotolamento, praticamente una condizione in cui l'attacco gastroesofageo rimane sempre a livello iatale, non risale, ma risale a fianco all'attacco gastroesofageo una parte dello stomaco. Ma la forma più frequente è l'ernia iatale da scivolamento. Allora, le ernie iatali sono abbastanza pericolose. Sono pericolose per diversi motivi, soprattutto perché danno facilmente il reflusso gastroesofageo, ma anche perché si vengono a posizionare molto vicino al cuore, che si trova a sinistra a livello appunto del diaframma, determinando una stimolazione cardiaca, e questo può determinare delle estrasistoli. Estrasistoli e battiti cardiaci prematuri, quella sensazione di vuoto momentaneo, di vuoto di battito d'ala, le quali praticamente sono dovute appunto al fatto che la parete del cuore è stimolata, semplicemente stimolata. Non sono in genere pericolosissime, però è chiaro che bisogna cercare di evitarle. Come evitarle? Innanzitutto evitando appunto che l'ernia iatale risalga, perché le estrasistoli sono presenti soprattutto in posizione sdraiata, appunto perché è la posizione in cui l'ernia risale e viene più a contatto con la parete miocardica. E anche lo stesso reflusso gastroesofageo può determinare poi dopo delle zone di contrattura a livello delle coronarie e quindi dare una sensazione di angina. Diciamo che la patologia cardiogastrica è una patologia importante da valutare più che altro per il fastidio che comporta, perché è difficile che queste, diciamo, extrasistoli indotte dall'esterno poi abbiano delle conseguenze quali appunto la fibrillazione atriale, a meno che non ci sia una particolare predisposizione cardiaca. Ed visto questo, possiamo passare alla successiva. Allora, sì, diciamo, parliamo di nuovo dello stomaco. Lo stomaco è una struttura, come vi dicevo, che ha un pH molto basso, dove avvengono i processi della digestione. La maggior parte dei processi, alcuni processi digestivi. Distinguiamo nettamente la digestione dall'assorbimento. La digestione è un meccanismo, un processo che permette la scissione delle proteine in amminoacidi, dei carboidrati complessi in zuccheri semplici, dei lipidi in lipidi non esterificati. Quindi praticamente è un processo che prepara il materiale ingerito, lo prepara poi dopo all'assorbimento. E l'assorbimento è un processo che avviene poi dopo a livello intestinale, ma di questo non ne parleremo perlomeno oggi. Allora, lo stomaco ha all'interno, come vi dicevo, un pH acido dovuto alla produzione di acido cloridrico. L'acido cloridrico è l'acido più forte che esiste in natura. HCl è cioè una sostanza capace, a parità di molecola con altre molecole, molto più capace, determina una acidità della soluzione molto maggiore rispetto alle altre. Nel senso che manda in soluzione facilmente una grande quantità di ion idrogeno, ha una dissociazione verso l'ion idrogeno molto alta. E quindi praticamente l'acidità dello stomaco è un fatto importante ai fini del funzionamento degli enzimi della digestione. Ma ovviamente lo stomaco deve pure proteggere le sue pareti dall'acidità. E diciamo sulle sue pareti normalmente vi sono dei fattori protettivi che sono il bicarbonato e il muco, delle sostanze mucose. Ora, il bicarbonato è tutto l'opposto dell'acido cloridrico, cioè il bicarbonato è la base più forte che esista in natura, cioè vuol dire che la molecola che più di tutte le altre, messa in soluzione, riesce a rendere alcalina la soluzione stessa. Quindi voi capite bene come si fronteggiano due fattori. Un fattore aggressivo sulla parete gastrica, che è l'acido cloridrico, e un fattore protettivo, che è il bicarbonato. Finché questi due fattori sono in equilibrio, non succede niente. L'acido cloridrico svolge la sua funzione all'interno dello stomaco, il bicarbonato svolge la sua funzione di protezione sulla parete dello stomaco. Ma se uno di questi due fattori si squilibra, si se aumentano per esempio i fattori aggressivi o diminuiscono quelli protettivi, allora abbiamo delle lesioni sulla parete gastrica che possono configurare inizialmente una gastrite, cioè un'infiammazione, e successivamente possono rappresentare delle vere e proprie ferite sulla parete dello stomaco, quindi delle ulcere. Ulcera peptica, la chiamiamo ulcera peptica, che può essere a livello dello stomaco, ulcera gastrica, a livello del duodeno, ulcera duodenale. Attenzione al termine. La chiamiamo ulcera peptica dovuta alla ulcera collegata con la pepsina, insomma ulcera della digestione, ecco. O anche ulcera benigna, da diciamo, distinguere dalla ulcera maligna, perché il tumore dello stomaco in alcune sue forme in cui può presentarsi come un'ulcera. Quindi ulcera peptica. Allora, come abbiamo detto, l'ulcera peptica può essere dovuta o a una riduzione dei fattori protettivi o un aumento dei fattori aggressivi, o entrambe le cose. Andiamo avanti. La secrezione di acido cloridrico è regolata da diversi fattori, cioè l'acido cloridrico viene prodotto da delle cellule particolari dello stomaco che lo producono, appunto, e le quali sono stimolate da altre cellule dello stomaco che producono la gastrina. La gastrina è un ormone, una sostanza che stimola la produzione di acido cloridrico. Ma attenzione, la gastrina a un certo punto deve bloccare la sua produzione, perché se non blocca la sua produzione, noi abbiamo dei valori di acidità del tubo digerente elevatissimi, con la formazione di tantissime ulcere a tutti i livelli. È quella che si chiama la sindrome di Zollinger-Ellison. E quindi la natura ha fornito un feedback negativo. Tenete presente che la natura, soprattutto in endocrinologia, ma non solo, è molto ricca di meccanismi di retroinibizione, cioè praticamente vi è un braccio afferente positivo e un braccio efferente di blocco negativo. Allora, il braccio afferente positivo in questo caso è la produzione di gastrina che in maniera positiva, appunto, stimola l'acido cloridrico. L'acido cloridrico, a sua volta, quando raggiunge un certo livello, blocca la produzione di gastrina, quindi la retroinibizione, quindi il braccio negativo, il feedback negativo. Andiamo oltre. E veniamo a parlare di una cosa interessantissima, l'Helicobacter pylori. Perché io vi ho detto queste cose, vi ho parlato dei fattori protettivi, fattori aggressivi, ma il vero e proprio protagonista dell'ulcera, o meglio di gran parte della casistica dell'ulcera, è l'Helicobacter pylori. È un bacillo che fu scoperto nel 1983 da due scienziati australiani, Barry Marshall e Robin Warren, i quali, prima di prendere il premio Nobel per la medicina nel 2005, rischiarono la fucilazione, rischiarono il rogo per aver affermato qualcosa che contraddiceva un dogma consolidato ormai, diciamo, da secoli nella gastroenterologia, nella medicina, cioè che nello stomaco non può sopravvivere nessun batterio. Si parla appunto di barriera gastrica. Lo stomaco, con la sua acidità, tra le altre cose, sterilizza il materiale che viene ingerito, non sempre è sterile, e distrugge quindi i batteri. Conseguentemente, fino al 1983, era ritenuta un'assurdità dire che ci fosse un batterio che sopravvivesse all'interno dello stomaco e che poi fosse la causa della ulcera peptica. Ma questi due scienziati smentirono tutto questo, per cui l'ulcera peptica diventò una malattia infettiva, rientrò nel gruppo delle malattie trasmesse per via orale, ed inoltre cessò in gran parte di essere una malattia chirurgica che si doveva per forza operare, in quanto che ben presto si sviluppò tutta una farmacologia capace appunto di curare l'ulcera e di farla guarire. Allora, che fa l'Helicobacter pylori? L'Helicobacter pylori, come dice la parola stessa, è a forma di elica e a forma praticamente trapano, per cui tra le altre cose viene a infiltrarsi all'interno della parete gastrica. Ma fa un'altra cosa molto importante: produce l'ammoniaca scindendo l'urea. In presenza di urea trasforma l'urea in ammoniaca e conseguentemente l'ammoniaca è alcalina, quindi si crea il suo bel ambiente alcalino all'interno appunto dello stomaco, ambiente che gli permette di sopravvivere e proliferare ed agire appunto a livello della parete gastrica, favorendo quindi la formazione delle ulcere. Quindi andiamo ancora avanti e vediamo come può essere individuato l'Helicobacter pylori, perché considerate una cosa molto importante: l'Helicobacter pylori non è solo responsabile dell'ulcera peptica, ma può essere implicato anche nel tumore dello stomaco e nel linfoma gastrico, quindi in patologie molto più serie. Conseguentemente è importante individuarne la presenza e successivamente eradicarlo. Esso, diciamo, dopo i 30 anni incomincia a essere abbastanza presente nella popolazione e la sua frequenza aumenta con l'aumentare dell'età, per cui a 40 anni sarebbe opportuno fare uno screening per ricercare la presenza dell'Helicobacter pylori. Come si può individuare l'Helicobacter pylori? Nel corso di una gastroscopia si può prelevare un frammento di mucosa gastrica, mandarlo all'istologo e l'istologo esamina il vetrino e vede che ci sono i batteri, che c'è l'Helicobacter pylori. Però si può usare anche un test molto più rapido, il test rapido all'ureasi, per cui praticamente quando si rileva un piccolo frammento di mucosa gastrica in corso di gastroscopia, questo frammento viene immerso poi dopo in una vaschetta contenente urea e poi si misura la produzione di ureasi, la quale è dovuta al fatto che vi è ammoniaca. Cioè, quello che si misura in realtà è l'ammoniaca che viene prodotta. Se c'è l'ammoniaca vuol dire che c'è stata l'attività dell'ureasi. Se c'è stata l'attività dell'ureasi vuol dire che c'è l'Helicobacter pylori. Quindi facile, no? Un test molto semplice. Oppure si può usare, senza andare a penetrare, a fare un esame invasivo, quella della gastroscopia, si può usare anche il breath test, il test del respiro, usando anidride carbonica marcata, oppure la ricerca nelle feci degli antigeni, dell'Helicobacter pylori, ricerca che viene fatta col metodo ELISA. Si scrive Elisa e si pronuncia Elisa. Andiamo alla successiva. Ecco, una volta individuato l'Helicobacter pylori, bisogna eradicarlo. Lo si eradica usando diversi schemi terapeutici, chiaramente contenenti antibiotici, perché la violenza è una malattia infettiva, è una malattia dovuta a un batterio e quindi viene distrutto dagli antibiotici. E quindi si usano 2 grammi di amoxicillina oppure in alternativa il metronidazolo, un altro antibiotico, e in associazione l'eritromicina e inoltre gli antiacidi e gli inibitori della pompa protonica. Due parole sugli inibitori della pompa protonica e poi mi fermo. Vi ho detto che l'ulcera, così come la gastrite, è diventata una malattia, soprattutto la gastrite è sempre stata una malattia medica. L'ulcera, dopo appunto che sono stati scoperti dei farmaci che potevano curarla. Prima degli inibitori della pompa protonica sono stati usati largamente gli H2 bloccanti, bloccanti del recettore H2 dell'istamina, che praticamente sono fondamentalmente la ranitidina. Poi, negli ultimi 30 anni, si è scoperto che altri farmaci, appunto gli inibitori della pompa protonica, hanno un effetto di bloccare la secrezione di acido e quindi praticamente rendere alcalino lo stomaco o portare verso l'alcalinità lo stomaco. Ovviamente, se voi, come si chiamano? Si chiamano lansoprazolo, omeprazolo, pentaprazolo, esaprazolo, eccetera. Ovviamente, una piccola considerazione: nel momento in cui noi lo usiamo per un tempo prolungato, noi blocchiamo la produzione di acido clorilico. Se blocchiamo la produzione di acido clorilico, per il meccanismo che vi ho prima detto di feedback, stimoliamo la produzione di gastrina, la quale a sua volta stimola la produzione di acido clorilico. Finché continuiamo a usare il farmaco, non succede niente. Nel momento in cui all'improvviso eliminiamo il farmaco, succede che appunto si ha un effetto di rimbalzo per cui l'acido cloridrico viene prodotto in eccesso. E quindi nel momento in cui si usano gli inibitori della pompa protonica bisogna fare molta attenzione a ridurli in maniera graduale, in maniera anche discontinua nei giorni. A questo punto io mi fermerei qua.
Bene, grazie per questa bellissima lezione. Mi sono arrivate due domande personalmente su WhatsApp. La prima che mi chiedono: ma l'ernia iatale fa male?
Ma l'ernia iatale fa male? No, nel senso che c'è tantissima gente che non lo sa, tantissima gente che se ne accorge dopo aver fatto una gastroscopia, tantissima gente che ha bisogno poi di fare, una volta fatta la gastroscopia, ha bisogno di fare un esame radiologico particolare, mettendosi in Trendelenburg, praticamente con i piedi in alto e la testa in giù, e che ci permette di valutare attentamente come dire, la portata dell'ernia iatale. Nella maggior parte dei casi l'ernia iatale è silente, non produce dolore. Lo produce nel momento in cui si associa a un importante reflusso gastroesofageo, oppure nel momento in cui produce degli effetti a livello cardiaco, eccetera. La può dare un senso di gonfiore, di ripienezza allo stomaco, ma più di questo in genere, nella stragrande maggioranza dei casi, non crea problemi. Diciamo, non ci se ne accorge.
Io non riesco a sentirla purtroppo perché non so se c'è un problema tecnico. Probabilmente
Non
mi
sente
arriva. Se mi
me?
sento. Ecco, la seconda domanda che mi fa e mi ha fatto Claudia e mi ha scritto: il reflusso può dare vertigine?
Ma il reflusso gastroesofageo di per sé come tale è molto difficile che dia vertigini, perché in pratica non arriva ai centri dell'equilibrio. Mi sente? Si sente?
Sì, adesso sì, prima non la
No, non
sentivo.
arriva a stimolare i centri dell'equilibrio. In rari casi noi possiamo avere una problematica a livello dei centri appunto vestibolari, per cui dovuto appunto al reflusso, all'acidità che può arrivare fino a quel livello là, fino a livello delle orecchie, eccetera, e quindi avere vertigini. Per il resto, diciamo, direi di no. Come tale non è una causa principale di vertigini né soggettive né oggettive, a differenza invece che al contrario, il vomito, invece, cioè le vertigini, soprattutto soggettive, possono dare vomito e anche il
Legate
reflusso.
comunque allo stomaco e lo
Quindi
stomaco può
può
dare
avvenire il
vertigini.
contrario.
Lo stomaco
Cioè,
invece può dare vertigini.
la causa può essere la vertigine, non il reflusso.
Sì, e invece lo stomaco può dare vertigine?
Ma no, lo stomaco può dare delle sensazioni di vuoto alla testa nel momento in cui viene stimolato, sì, intanto nel momento in cui stimola il parasimpatico, soprattutto nelle ore notturne, il parasimpatico, come sappiamo, può dare una bradicardia e quindi diciamo dei problemi anche a livello cerebrale, diciamo sempre di tipo funzionale. E per quanto teniamo presente che in genere sono gli individui parasimpatico-tonici quelli che più vanno incontro all'ulcera e alla gastrite.
Invece Filomena mi ha chiesto se l'Helicobacter pylori è contagioso e se in questo caso si deve fare anche la prevenzione il marito.
Beh, sì, in genere sì, perché
E lei
chiaramente il
diceva
contagio.
per ping pong non vorrei che poi me lo riattaccasse.
No, di riattaccarlo no.
No, come
Diciamo.
quando è sradicato con l'antibiotico, si
No,
ripete.
allora ecco una cosa importante: rendersi conto che si sia ottenuto il risultato. Io ho messo lo schema per cui in pratica. Per 15 giorni va dato l'antibiotico. Dopo 15 giorni bisogna, anche per un altro 15 giorni si continua poi dopo con l'inibitore della pompa protonica, quindi dopo un mese in genere bisogna vedere se è stato eradicato o meno. Ma nel 97% dei casi con 15 giorni viene eradicato. Però non tutti sono d'accordo nel fare una terapia antibiotica per 15 giorni. Alcuni propendono a farla per 8-10 giorni. E perché? Perché per 15 giorni una doppia terapia antibiotica è una terapia molto forte. Ed inoltre è possibile, appunto, col tempo creare delle antibiotico resistenze. Conseguentemente, alcuni indicano una terapia intorno agli 8-7 giorni e poi valutare se è avvenuta l'eradicazione. In genere, con terapie appunto più brevi, la percentuale di insuccesso è molto maggiore. Quindi bisogna poi
Quindi
rifare un'altra.
al marito di Filomena cosa consigliamo di fare? Perché adesso mi sta scrivendo anche che ha due bambini e anche loro
No,
devono
bambini no,
avere.
bambini no, no, assolutamente. I bambini non
Allora,
c'è
bambini,
problema.
Filomena deve stare tranquilla. Il marito cosa dovrebbe fare? No, perché dice bambini sono piccoli e quindi c'è il bacino in bocca da parte della mamma.
No, allora, intanto fino a 15, all'età di 15-20 anni non si ha l'ulcera duodenale. Perché non si ha l'ulcera
Il
duodenale?
bambino uno ne ha 8, l'altro 6, mi sta scrivendo.
Come scusi? Sì, no, no, diciamo fino all'età di 15 anni, 20 anni, più o meno, è molto difficile, anzi non lo si ha, l'ulcera duodenale, se non in rarissime circostanze, eccetera. Perché? Perché l'Helicobacter pylori non riesce a vivere nel duodeno e nello stomaco dei bambini. Mentre invece dopo, via via che si va avanti con l'età, si aumenta sempre di più la frequenza. Quindi il bambino tranquillo, assolutamente
Il
tranquillo.
marito dovrebbe fare anche lui una terapia oppure è
Il
meglio
marito deve
consultare
intanto
il
vedere se ha
medico? È
l'Helicobacter
positivo.
pylori, lo può fare benissimo col breath test, il test del respiro, oppure con la
Quello
ricerca degli
del PET
antigeni
che
fecali, non
avete detto.
c'è bisogno di andare a fare la gastroscopia. La gastroscopia la si fa nel momento in cui ci sono dei dolori, dei sintomi, diciamo, delle toracolgie, dei dolori epigastrici, per cui si fa questa gastroscopia, magari si vede che c'è una gastrite, o si vede che c'è addirittura un'ulcera, si fa la biopsia e via dicendo, e poi si ripete la gastroscopia dopo un mese, 2 mesi, per vedere se è guarito o meno. Ma
Ok, mi sta
se
scrivendo in questo
invece...
momento, lei ogni quanto dovrebbe ripetere la gastroscopia visto che gliel'hanno scoperto con la gastroscopia? Te lo diciamo
Allora,
subito.
se gliel'hanno scoperto diciamo, pareti indenni, cioè in cui non c'è nessuna lesione, allora, diciamo, può anche non ripetere la gastroscopia. Deve soltanto fare un controllo se è stata fatta l'eradicazione o meno, come dicevo prima.
Ok.
Succede spesso, in alcuni casi, ecco, non parliamo proprio malissimo dei colleghi, succede in alcuni casi che magari si fa una gastroscopia normale, non si vede niente, si ritira via il tubo e non si fa la biopsia. È sbagliato a mio avviso. Bisogna sempre fare una biopsia, perché anche in una gastroscopia a pareti normalissime ci può essere l'Helicobacter pylori. Allora ci sfugge. Se la gastroscopia è normale e noi abbiamo fatto la biopsia e abbiamo trovato l'Helicobacter pylori, come dicevo, dobbiamo eradicarlo sicuramente. E come se ci fosse un'ulcera, una gastrite, anche se non c'è, e dobbiamo dopo assolutamente andare a controllare la distanza di 2 mesi, se
Va bene,
abbiamo praticato.
le domande, almeno per quanto mi riguarda e quelle che mi sono arrivate privatamente, sono concluse. È stata nuovamente una bellissima lezione e anche di più, perché voglio dire, abbiamo fatto delle diagnosi precise anche sia a Claudia che a Filomena. Ringraziamo il dottor Brindisini, ci troviamo la prossima volta parleremo di cosa, dottore, così magari lo sapranno i nostri spettatori qua. Di
Non ho capito, scusi.
che cosa
Ma
parleremo la prossima volta, così magari.
guardi, io pensavo che potrebbe essere molto, noi parliamo sempre di patologie molto diffuse, che possono interessare molte persone, magari tutta la popolazione. Io parlerei in maniera generale, perché l'argomento è molto molto complesso, ma va poi dopo articolandosi in varie cose, parlerei in maniera in generale delle malattie reumatiche.
Va bene, quindi andiamo per le
Cioè, che
malattie
cosa
reumatiche, che è
sono
un
le
campo
malattie reumatiche?
vastissimo, eventualmente ci soffermeremo sulle vostre domande perché sono veramente tante, negli ultimi anni stanno crescendo in maniera enorme perché una volta erano considerate patologie quasi rare, adesso ci siamo accorti che forse non lo sono più e quindi valutiamole perché tante sono anche autoimmuni. Ringraziamo i nostri spettatori,
Grazie
grazie
a
per
voi,
la partecipazione,
grazie
un abbraccio e tante belle cose. Ciao, alla
a lei. Buona
prossima!
serata.